Sì, qui praticamente il processo non è ancora iniziato, siamo ancora in una fase preliminare perché l'udienza passata praticamente è stato solo un appello e un rinvio, quindi non c'è stata ancora la riunificazione che ci sarà alla prossima udienza. E anche alla prossima udienza ci si bloccherà lì su richiesta della difesa, perché ci sono dei vizi di forma sugli altri 7 che hanno aggiunto, e quindi la difesa ha chiesto che non si facesse la riunificazione e ci si fermasse lì. Quindi il processo effettivo, cioè il dibattimento, inizierà il 14 febbraio. Tanto che, siccome non so se tutti lo sanno, c'è ancora un compagno agli arresti domiciliari, che è Quan, che agli arresti domiciliari a Rovereto. Noi come imputati abbiamo fatto una protesta, nel senso abbiamo fatto una dichiarazione di protesta in tribunale contro questo accanimento persecutorio che ha un anno di distanza dai fatti e un anno e 7 mesi dai fatti è un anno dall'arresto, quindi è un anno, il 26 gennaio sarà un anno che qua è privato della libertà tra carcere e domiciliari, e il giudice non ci voleva fare leggere questa cosa proprio perché non era iniziato il dibattimento e non avevamo diritto alla parola, e quindi noi l'abbiamo letta lo stesso niente. Adesso, per quel che riguarda invece lo spostamento della sede del processo dalle aule del Pala Giustizia all'aula bunker delle Vallette, ci sono due considerazioni secondo me che hanno fatto loro per fare questo spostamento. Una è di carattere politico-mediatico, nel senso che si dà quindi l'immagine della pericolosità del movimento notar, si cerca di criminalizzarlo perché proprio nell'immaginario collettivo le Vallette, o se uno si rifà ai vecchi processi delle Brigate Rosse degli anni e prima linea, o si rifà alla criminalità organizzata di questi ultimi anni, quindi mafia, 'ndrangheta e compari belli. E questo è uno degli aspetti di questo spostamento. L'altro spostamento è dovuto proprio a evitare che la protesta, la TAV, quindi presidi, blocchi, quello quant'altro può avvenire davanti al tribunale, sia meno visibile, sia spostata in un luogo che è estremamente periferico, quindi estraneo alla città, che ha quindi questo facile aspetto. Prima di tutto è più facile gestire, quindi ingabbiarti, tenerti caricare volendo, anche perché sei in mezzo ai prati, quindi non ti vede nessuno se la polizia ti carica freddo senza motivo. Quindi ci sono questi due aspetti, uno mediatico e uno puramente repressivo, di tecnica repressiva, di gestione della cosa. Poi senz'altro ci sarà anche sul pubblico, penso, presumo, perché a questo tipo di processi che si tengono alla bunker, una pressione molto più forte, visto che il pubblico ha dimostrato, soprattutto alla prima udienza, la prima proprio che c'è stata a dicembre, ha dimostrato una certa partecipazione attiva al processo. E quindi penso che nell'aula bunker verranno presi i nomi di chi entra, verranno perquisiti minuziosamente il pubblico, ma ci sarà.
Ma come accadeva negli anni 70, quando si andava ad assistere a questo tipo di ad altri tipi di processi, tra l'altro è un'aula con numerosissime gabbie, e se non ricordo male la distanza tra lo spazio riservato al pubblico e la zona in cui ci sono i giudici, gli avvocati eccetera è grandissima.
Sì, anch'io ricordo i vaghi perché sono andato nei primi anni 80, quindi non me lo ricordo esattamente, però mi dicono appunto che è molto più facile tenere l'ordine pubblico in quel tipo di struttura, che è creata apposta appunto all'interno di un carcere, quindi per processi di grande pericolosità, di cose di questo tipo.
Ecco, io ti faccio una domanda, perché viene da pensare che tutto questo sia stato voluto. un po' perché questa idea che questo processo potesse finire lì era già stata paventata più volte, un po' perché una decisione del genere, anche quando non c'erano grandi processi in corso, è già stata fatta per i due sindaci che vennero rinviati a giudizio e si ritrovarono in quest'aula bunker semideserta, scelta apposta per loro, e quindi un altro precedente, ma soprattutto perché, per quanto ho potuto constatare io, la volontà di creare il caos era esplicita da parte della procura. Durante la scorsa udienza scelsero un'aula veramente minuscola nella quale non ci si sta nemmeno quando ci sono due imputati, 10 amici e 3 avvocati, immaginarsi per un processo in cui soltanto il numero degli imputati e degli avvocati era di gran lunga superiore, questo ben al di là della presenza comunque importante di Solidali, di Pubblico, eccetera eccetera. E quindi questo mi fa pensare che volessero una situazione del genere, volessero che il processo finisse in quella situazione.
Sì, adesso, pur essendomi fortemente antipatica alla procura, incominciando dal suo capo Caselli, non spetta alla procura la destinazione dell'aula, ma spetta al tribunale. La documentazione ufficiale, la giustificazione ufficiale, a quanto dicono gli avvocati, non è chiaramente punitiva, ma è dovuta alla mancanza di aule, perché le maxi aule del tribunale ordinario di Via Cavalli sono 3 e sono gestite appunto dalla Corte d'Appello e così ha spiegato l'avvocato, e dal Tribunale Ordinario. In questo momento ci sono i due megaprocessi Thyssen ed Eternit che, a seconda i giudici, occupano notevolmente queste aule, e quindi ci sarebbe una mancanza di disponibilità. In realtà è una scusa, prima perché il processo Eternit, il processo Thyssen è quasi finito e l'altro è ancora, e quindi ci sarebbe, volendo, una disponibilità, però chiaramente non si può disquisire se ti accampano cause tecniche.
Certo, però non hai però Tobia,
no, dicevo, però non aspetta la procura, aspetta al tribunale.
Certo, però resta un fatto che questo processo, questo qui per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio, quello per la trivella di Susa che è cominciato all'inizio di gennaio, quello per la trivella di Mineria che inizierà il 4 di febbraio, nessuno di questi processi doveva essere fatto a Torino. I primi due erano destinati a Susa, il terzo doveva andare a Cirié. Quindi stiamo parlando di processi che per motivi di ordine pubblico vengono spostati a Torino e poi accampano, chiedi chi sia la competenza, poco importa, accampano scuse per poi poterlo spostare nell'aula bunker delle Vallette. Mi sembra un po' un percorso forzato, ma in qualche modo pensato rispetto a questo processo, anche per la valenza simbolica. Io credo che non sia soltanto una questione fisica di maggiore controllo. Fare il processo in ottava nella stessa aula in cui si sono processate le cosche, l'Andrangheta, dove si sono fatti grandi processi contro le formazioni armate degli anni 70, credo che sia, come dire, una scelta con una fortissima valenza simbolica e rispetto alla quale l'impatto mediatico è evidente, no? Non credi anche tu che sei notato,
sì,
sono i cattivi per eccellenza, i violenti,
sì,
per eccellenza.
Mi viene da ridere se c'è stato tutto quel Bayam in seguito ai funerali di Gallinari, che mi sembra, da quanto ho capito, che ci fosse anche qualcuno con qualche simbolo notar tra quelli che sono andati al funerale, quindi cominciano già a fare i parallelismi, cioè, come se uno che va a un funerale deve per forza condividere le pratiche di quello che è morto. Quindi c'è questa criminalizzazione del movimento, cioè, infatti non a caso abbiamo tra i 45 imputati, che poi adesso saranno 52, come si è detto, perché ne aggiungeranno 7, abbiamo Maurizio Ferrari, che è un noto brigatista della prima ora che ha scontato 30 anni di galera e che è libero da qualche anno. E quindi è stato messo, cioè, se, non so se qualcuno di voi ha presente Maurizio, è una persona molto anziana con una capacità di scontro fisico penso abbastanza limitata dovuta all'età, quindi nella foto di Maurizio Ferrari che ci sono legate agli atti che lancia due sassolini è veramente ridicolo che venga arrestato, ha fatto un anno, uno di quelli che ha fatto più galera, e venga perseguito in quel modo una persona appunto di più di 70 anni che lancia un sassolino. Chiaramente è tutta politica, è una scelta perché fa comodo avere l'ex brigatista che per poter dire che il movimento appunto è, anche se Caselli più volte ha detto non ci sono collegamenti fra questo e quello, però intanto il veleno lo fanno.
Beh, d'altra parte sappiamo perfettamente che nella scelta degli imputati per questo processo è stato fatto sulla base di riconoscimenti della Digos, i quali ovviamente hanno riconosciuto gli attivisti a loro più noti, e quindi il cerchio si chiude in maniera abbastanza tranquilla.
Sì, sì, più noti e quelli che faceva più comodo colpire per motivi. Effettivamente se si guarda c'è una panoramica di vari posti, però sono tutti centri sociali o aderenti a gruppi anarchici e a organismi anarchici attivi in varie lotte sociali.
Sì, no, ma poi ti dico, nel processo che si aprirà il 4 febbraio, agli atti c'è scritto due esponenti della Digos, i quali snocciolano una serie di nomi, tutti ovviamente di attivisti politici, e poi alla fine dicono c'era tanta altra gente, ma quelli non li conoscevamo.
Sì, vabbè, è chiaro che non possono, cioè chiaramente la repressione è sempre mirata, non è mai a caso.
Sì, secondo me però una valutazione che va fatta sullo spostamento in aula bunker del processo Notav, se da una parte esiste questo tipo di valutazione diciamo simbolica, però è anche vero che quella prima udienza con così tanti Notav davvero attivi è una valutazione che va fatta, cioè va spostato in una aula molto grossa dove ci si distanzia dal pubblico, proprio perché le udienze di questo processo sarebbero molto popolate, molto popolari, e la gente non se ne sarebbe zitta. Quindi se è vero che indica un parallelismo con i processi di Andrea, però è anche vero, c'è un dato diciamo fattuale, che la solidarietà attiva, e insomma la procura e il tribunale ha capito bene che gli imputati non sarebbero rimasti soli, ma non solo con una partecipazione passiva, ma che in ottava sarebbero andati copiosi in tutte le udienze, e quindi c'è bisogno di mettere fattivamente distanza fra loro, i giudici e i vari politicanti di turno, insomma le varie figure istituzionali, e in ottava. Quindi è anche un dato, come dire, fattuale che mi sembra importante rilevare, cioè erano obbligati a far qualcosa perché quelle udienze lì sarebbero state calde.
Sì.
Sempre e comunque.
Io venerdì scorso sono andato a Milano che facevano un incontro in un ciclo dei malfattori con un avvocato dei notari, che c'era l'avvocato Losco che difende appunto Maurizio Ferrari, che era uno dei detenuti, lui e Alessio Del Sordo, e ha detto che lui per un anno e più ha provato in tutti i modi a cercare di liberare istanze, richieste eccetera, e gli hanno sempre risposto picche. Dopo la prima udienza che c'è stata appunto questa forte presenza, si è gridato in aula, si è chiesta la libertà dei detenuti eccetera, dice che la stessa procura ha subito firmato a favore della scarcerazione, perché si era resa conto che mantenere dietro le sbarre degli imputati avrebbe scaldato molto il clima. Quindi a secondo il proprio degli avvocati dice ce la faranno pagare perché ci mandano le vallette, però perlomeno il risultato immediato di avere liberato ancora i detenuti a secondo degli avvocati è dovuto anche alla presenza del pubblico in aula.
Questo mi sembra sicuramente un dato positivo. Ti leggo un messaggio che è arrivato, che direi che in qualche modo anche ben augurante. Dice: questo potere tragico e canceroso unirà l'Ottava a Minopauro, crollino gli F-35 sulle loro teste. Credo che, come dire, sia un buon augurio.
Tra l'altro bisogna anche dire che all'interno degli imputati, almeno questi primi 45, no, mi auguro anche i prossimi che verranno, c'è molta unità, nel senso che pur essendo di appartenenze politiche diverse, si è riuscito in linea di massima, che è una certa unità, di muoversi, appunto, l'idea generale è appunto quella di non subire il processo, ma di usare il processo per portare avanti appunto la protesta, le ragioni del Notav. Quindi non andremo lì a piagnucolare, eravamo lì per caso e cosa, ma andremo lì a rivendicare la difesa della Repubblica della Maddalena.
Insieme a voi c'eravamo tutti, quindi lo sentiamo sulla nostra pelle quel processo, naturalmente.
Tutti quanti.